Capitolo quinto. L'azione nella coscienza di Krishna.
Arjuna disse:
Krishna, tu prima mi chiedi di rinunciare all'azione, poi di agire con devozione. Dimmelo chiaramente, ti prego. Quale delle due vie è la migliore?
Il Signore Beato disse:
la rinuncia all'azione e l'azione devozionale conducono entrambe alla liberazione, ma l'azione devozionale è più elevata. Colui che non disdegna né desidera i frutti delle sue attività è sempre situato nella rinuncia. Tale persona, libera dalla dualità, scioglie facilmente il legame materiale ed è completamente liberata, o Arjuna, dalle braccia potenti. Solo l'ignorante sosterrà che il karma yoga e il servizio devozionale sono differenti dallo studio analitico del mondo materiale, il Sankhya. I veri eruditi affermano che seguendo perfettamente l'una o l'altra via si raggiunge lo stesso risultato. Colui che sa che il fine ottenuto con la ricerca filosofica è raggiungibile anche col servizio devozionale e vede così che la via della ricerca filosofica e la via del servizio devozionale sono sullo stesso piano, vede le cose così come sono. Chi rinuncia all'attività ma non si impegna nel servizio devozionale al Signore non può essere felice. Il saggio, invece, impegnato nel servizio di devozione al Signore, raggiunge subito il Supremo. Colui che agisce con devozione, l'anima pura, maestro dei sensi e della mente, è caro a tutti e tutti sono cari a lui. Sebbene sia sempre attivo, non è mai condizionato. L'uomo che è situato in una coscienza divina, sebbene veda, ascolti, tocchi, senta, mangi, si muova, dorma e respiri, sa dentro di sé di non essere in realtà l'autore delle proprie azioni. Quando parla, evacua, accetta, apre o chiude gli occhi, è sempre consapevole che soltanto i sensi materiali sono impegnati con i loro oggetti e che lui non ha alcun legame con queste azioni. Colui che compie il suo dovere senza attaccamento, offrendone i frutti al Signore Supremo, non è toccato dal peccato come la foglia del loto non è toccata dall'acqua. Spezzando ogni attaccamento, gli yogi agiscono col corpo, la mente, l'intelligenza e perfino con i sensi solo al fine di purificarsi. L'anima fermamente devota raggiunge la pace perfetta perché mi offre il risultato di tutte le sue attività, mentre una persona che non è in unione col divino ed è avida dei frutti del proprio lavoro rimane condizionata. Quando l'anima incarnata domina la sua natura inferiore e rinuncia con la mente a ogni azione, vive felice nella città dalle nove porte, il corpo materiale, e non compie né causa alcuna azione. L'anima incarnata, maestra della città del corpo, non genera alcuna attività, non induce gli altri ad agire né crea i frutti dell'azione. Tutto ciò è opera delle influenze della natura materiale. Il Signore Supremo non è mai responsabile delle azioni buone o cattive di qualcuno, ma gli esseri incarnati rimangono confusi perché l'ignoranza copre la loro vera conoscenza. Tuttavia, quando si è illuminati dalla conoscenza che distrugge l'ignoranza, questa conoscenza rivela ogni cosa come al sorgere del sole. Quando l'uomo ripone l'intelligenza, la mente, il proprio rifugio e la fede nel Supremo, la conoscenza completa lo libera da tutti i dubbi. Procede allora con passo sicuro sul sentiero della liberazione. L'umile saggio, illuminato dalla vera conoscenza, vede con occhio equanime il Brahmana nobile ed erudito, la mucca, l'elefante, il cane e il mangiatore di cani. Coloro che hanno la mente sempre equanime hanno già vinto la nascita e la morte. Sono infallibili come il Brahman, perciò sono già situati nel Brahman. La persona che non si rallegra nell'ottenere ciò che è piacevole e non si lamenta nel subire ciò che è spiacevole, che ha l'intelligenza fissa sull'anima, che non conosce lo smarrimento e possiede la scienza di Dio, è già situata nella trascendenza. Questa persona errata non è attratta dal piacere materiale dei sensi o dagli oggetti esterni, ma è sempre in estasi perché gode del piacere interiore. La persona intelligente si tiene lontana dalle fonti della sofferenza che sono dovute al contatto dei sensi con la materia. O figlio di Kunti, questi piaceri hanno un inizio e una fine, e l'uomo saggio non trae gioia da essi. Colui che prima di lasciare il corpo impara a resistere agli stimoli dei sensi materiali, a frenare gli impulsi nati dal desiderio e dalla collera, è ben situato ed è felice anche in questo mondo. Colui che è felice all'interno, che è attivo all'interno, che gioisce all'interno e il cui scopo è interiore, è in realtà il mistico perfetto. È liberato nel Supremo e in ultimo raggiunge il Supremo. Coloro che hanno superato la dualità che nasce dal dubbio, che hanno la mente volta all'interno, che agiscono sempre per il bene di tutti gli esseri e sono liberi dal peccato, raggiungono la liberazione nel Supremo. Coloro che sono liberi dalla collera e da ogni desiderio materiale, che sono realizzati, che sono maestri di sé e si sforzano costantemente di raggiungere la perfezione, sono certi della liberazione nel Supremo in un futuro molto vicino. Chiudendosi agli oggetti esterni dei sensi, con lo sguardo fisso tra le sopracciglia, trattenendo nelle narici l'aria ascendente e quella discendente, controllando così i sensi, la mente e l'intelligenza, lo spiritualista si libera dal desiderio, dalla paura e dalla collera. Chi rimane sempre in questa condizione è certamente liberato. Poiché i saggi mi conoscono come il fine ultimo di tutti i sacrifici e di tutte le austerità, come il Signore Supremo di tutti i pianeti e di tutti gli esseri celesti, come l'amico e il benefattore di tutti gli esseri viventi, trovano il termine delle sofferenze materiali.